siamo partiti dal concetto di riserva di legge, disposizioni costituzionali che servono a ordinare, a regolare il concorso delle fonti, essenzialmente di fonti primarie e fonti secondarie. Abbiamo parlato delle riserve degli altri atti costituzionali, regolamenti parlamentari, decreti degli statuti speciali. Le riserve di legge, abbiamo visto le riserve di legge formale, atti rigorosamente del Parlamento, la riserva di legge ordinaria, che comprende anche atti con forza di legge, divisa in assoluta e relativa, e adesso andiamo a toccare il problema della riserva di legge rinforzata. Che cos'è la riserva di legge rinforzata? È una cosa interessante, anche perché è una cosa che si sta diffondendo, anche se Travaglio non lo sa. Travaglio ancora non l'ha scoperto. Chissà come ci resterà male quando lo scoprirà. Perché va starnazzando che la riforma costituzionale introdurrebbe nuovi 10, 12, 14, 28, non so, procedimenti legislativi, che di per sé è falso, ma quello che non sa è che i procedimenti legislativi esistono già e ce ne sono tanti, perché finora io vi ho parlato di uno schema di base del procedimento legislativo, l'iniziativa legislativa, la delibera con le varianti in commissione e non in commissione, la promulgazione. Però la Costituzione regola il procedimento legislativo spaccando quella che è la figura tipica della legge. Non esiste solo la legge, esistono delle leggi specializzate. C'è un fenomeno di specializzazione del diritto e man mano vengono fatte revisioni della Costituzione, aumentano le fonti specializzate. Questo è il fenomeno interessante, ma non è un fenomeno preoccupante, è interessante. Noi siamo partiti dall'articolo 70 che dice icasticamente la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere, ma poi vediamo che questo schema non è sufficiente. Esistono una serie di procedimenti legislativi che ho chiamato rafforzati o rinforzati e che possono essere dovuti ad esigenze specifiche. Qui si parla di rafforzamenti procedurali o di maggioranza, prima cosa. Non sono leggi che seguono il normale procedimento, ma sono leggi che hanno procedimenti particolari. Articolo 7 e 8 riguarda la Chiesa Cattolica, il 7 e l'8 i culti acattolici. Andiamo a vedere che cosa è. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno indipendenti e sovrani, va bene. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, che sono un trattato internazionale. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti, cioè sono modificati con un altro trattato, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Che cosa vuol dire questa frase che è stata discussa in assemblea costituente all'infinito, perché qua ci stava un po' il problema del che cosa sia la Chiesa Cattolica nel nostro sistema, ed è uscita una scrittura confusa, brutta, criticatissima, eccetera, ma il cui senso è questo: c'è un principio pattizio per cui lo Stato italiano non può modificare le norme di attuazione sue dei patti lateranensi se non mettendosi d'accordo con il Vaticano. C'è una procedura concordataria. Sapete che cosa significa questo? Ve l'ho già accennato. Quando il cavaliere Bettino Craxi decise di fare un gesto che prima aveva fatto solo il cavaliere Benito Mussolini, e cioè di mandare ambasciatori in Vaticani a trattare le regole della convivenza, modificando i patti lateranensi, ne risultò una riforma dei patti lateranensi che lui presentò con legge. Allora, formalmente abbiamo un'iniziativa legislativa del governo presentata alla Camera. La Camera discusse questo allegato che erano i patti lateranensi e alcune cose non piacevano, ma non poté modificarle. Dovette invitare con ordine del giorno il governo a rimandare l'ambasciatore in Vaticano a rinegoziare queste clausole. Cioè questo ha seguito in sostanza un procedimento legislativo autonomo, diverso dal procedimento legislativo normale, in cui il potere di emendamento delle Camere è zero. Le Camere non hanno emendato il testo della legge, hanno chiesto al governo di presentare un nuovo testo. Lo stesso si dice accade con le confessioni religiose acattoliche, non cattoliche. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, riserva di legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Qui vuol dire che l'iniziativa del governo di presentare la legge è preceduta da un'intesa con le comunità. Questa intesa con la comunità poi diventa l'oggetto della legge, ma questa legge viene presentata alle Camere, anche qui le Camere non hanno un potere di emendamento diretto. Se non vanno bene certe cose, devono chiedere al governo di rinegoziare con le comunità queste intese. Sono procedimenti specializzati, per piccole cose voi direte sì, per piccole cose, e non tanto piccole, perché ormai di intese con le religioni non cattoliche ce ne sono un bel po'. E altro esempio lo troviamo nei rapporti con i territori, anche qui. Articolo 116, che è una novità introdotta dalla riforma del 2001, che dovrebbe essere un po' ampliata, accidenti, dalla riforma in questione, ci dice che, 116, terzo comma, non era più veloce delle consultazioni, chissà perché uso questa costituzione. Regioni speciali, ultimo comma, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie segue possono essere attribuite ad altre regioni, cioè regioni ordinarie, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto del principio di cui l'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e le regioni interessate. Allora, questa è un'ipotesi interessante, e le regioni ordinarie possono chiedere maggiori poteri in questi elencati, che sarebbero aumentati un po' dalle riforme. E chi sta nel Veneto probabilmente sarà convocato a votare un referendum, perché il presidente Zaia ha fatto una legge che ha passato il controllo della Corte Costituzionale, un po' costosetta come applicazione, vale diverse centinaia di milioni, per indire un referendum che chiede alla popolazione del Veneto se sono d'accordo a che lui faccia quello che l'articolo 116 terzo gli consente di fare, cioè aprire un tavolo di trattativa con lo Stato per ricevere ulteriori funzioni rispetto a quelle standard delle regioni ordinarie. Ma per fare questo c'è bisogno di un procedimento che abbia prima la consultazione degli enti locali e poi un'intesa fra lo Stato e la Regione. Una volta che lo Stato e la Regione hanno raggiunto questa intesa, il governo presenta il disegno di legge alla Camera e la Camera, le Camere devono approvarla a maggioranza assoluta dei componenti. Vedete l'rafforzamento, un rafforzamento di procedimento, ma anche un rafforzamento di maggioranza. Non la legge normale può fare questo, ma una legge specializzata. Notate che con questa legge specializzata si può fare solo questo, tanto che uno dei problemi che si pongono con la legge ex articolo 8 della Costituzione che riguarda i culti cattolici, che cosa si può fare? Si può con quella legge consentire particolari privilegi ai singoli culti. Con la legge ex 116 si può introdurre altre norme, norme che non riguardano questa estensione prevista dall'intesa? No, sono tutte leggi specializzate, possono fare solo quello, ma per fare quello possono intervenire solo loro. Se scorriamo un po' la Costituzione troviamo altre cose di questo tipo, che non sono introdotte da riforme recenti ma sono sempre esistite. Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione delle regioni esistenti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza delle popolazioni stesse. Qui si sta parlando di una legge costituzionale rinforzata, perché ci vuole l'accordo della richiesta dei consigli comunali, il referendum sulle popolazioni interessate, e solo dopo può iniziare un procedimento di revisione costituzionale. È una fonte iperspecializzata. Con l'approvazione della maggioranza di popolazione della provincia o delle province interessate o del comune e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, si può consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra. Per esempio, alcuni comuni del Bellunese hanno chiesto di passare nella regione speciale Trentino Alto Adige. Base il principio che vorrebbero godere degli stessi privilegi finanziari, che sono tutti da verificare, salvo che dovrebbero anche rispettare le stesse norme urbanistiche, per esempio, ambientali, che non è una cosa così banale. Ma per fare questo ci vuole un procedimento, sì con legge ordinaria, ma una legge ordinaria che è preceduta da questa trafila di consultazioni e di referendum. E solo dopo questa trafila può essere formalizzato il disegno di legge. Questo disegno di legge che presenta il governo ha a monte tutta una fase pre-iniziativa che è molto complessa. E una volta che il governo presenta il disegno di legge, quel disegno di legge non può essere modificato unilateralmente dal Parlamento. Sono fonti specializzate, con procedimenti specializzati, che servono a che cosa? Servono a integrare la legittimazione delle istituzioni costituzionali. Quello che ci sta dicendo la Costituzione è: va bene la legge come strumento ordinario, ma se tu devi incidere su comunità religiose o su comunità territoriali, non lo puoi fare unilateralmente perché sei lo Stato italiano. Devi seguire un procedimento che coinvolga queste comunità, principio diciamo vagamente di intesa, di cooperazione. Non puoi imporre alle comunità le tue regole. Non puoi imporre alle comunità le tue decisioni su dove sta un campanile, in quale provincia, in quale regione. Ci deve essere invece una procedura di consenso che è articolata con un suo subprocedimento. Queste sono rafforzamenti procedurali pro minoranze, e poi ci ho aggiunto rafforzamenti procedurali pro riflessione, che è una cosa che sorprende me stesso, e l'ho scritto io, per cui, ma non l'ho scritto adesso. Vuol dire questo: ci sono procedimenti aggravati, di cui uno è quello per rivedere la Costituzione, e l'altro riguarda invece gli statuti regionali. Gli statuti regionali e le regioni ordinarie, e come vedremo, sono degli atti rinforzati con doppia delibera dei consigli regionali, eccetera, e sono, anche questi sono strumenti procedurali aggravati, no? Per modificare la Costituzione abbiamo visto che c'è un procedimento aggravato. È vero che la Corte Costituzionale dice è una legge formale perché è approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica, ma è anche vero che è un procedimento super rafforzato da tutta la procedura costituzionale. Si stanno diffondendo nell'ordinamento aggravi di maggioranza. Tutti questi quattro esempi che vi porto qua sono frutto di una riforma costituzionale che ha introdotto l'obbligo per la disciplina di certi oggetti di deliberare la legge a maggioranze superiori a quella che è la regola, cioè la maggioranza relativa. 79 abbiamo visto prima, amnistia e indulto, è una norma di notevole stupidità, esistono anche le norme stupide, noi ne siamo farciti, e anche qualche norma costituzionale, ma questa è una norma carina perché è l'esempio palese che la storia c'ha un'infinita ironia. Articolo modificato con legge costituzionale 6 marzo 1992, un mese dopo scoppia Tangentopoli, ma il nostro Parlamento, che risulterà essere in maggioranza inquisito, è, non pensando di essere pizzicato, qualche mese prima si indigna contro se stesso. È bello che è stato l'indignazione, dicendo basta, questo paese si fanno troppi indulti e troppe amnistie. Dunque, indulti e amnistie sono due strumenti che stanno nella prerogativa del capo dello Stato per tradizione, no? L'amnistia cancella i reati, che vuol dire che svuota le aree giudiziarie, nonché le carceri, l'indulto è uno sconto di pene, è come l'indulgenza plenaria, quando voi fate certi riti nell'ambito della Chiesa Cattolica, ricevete un'indulgenza e un piccolo sconto sull'inferno, e l'indulto è uno sconto sull'inferno del carcere, e serve per svuotare le carceri. E ogni tanto c'è il tentativo di dire vabbè, non ne possiamo più, facciamo un piccolo indulto. Sdegnato il Parlamento della facilità con cui lui stesso concedeva l'amnistia e l'indulto, fanno questa riforma che, se voi leggete, è un controsenso. Amnistia e indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per modificare la Costituzione basta molto meno, basta la maggioranza assoluta salvo eventuale referendum, oppure basta la maggioranza dei due terzi nella votazione finale. Qui addirittura articolo per articolo deve essere approvato con maggioranza dei due terzi, per cui è più facile abrogare questo articolo che attuarlo. In ciò sta l'intima stupidità della disciplina, come capite, ma anche la saggezza della storia, che deve essere scesa sull'aura, distribuita delle polverine come nei cartoni animati, che hanno nubilato la faccia degli indagati, che hanno detto sì sì, approviamo questa riforma costituzionale approvata con maggioranza del due terzi, credo, sì, due terzi, tutti d'accordo, e poi si sono trovati in maggioranza assoluta, inquisiti, ma non potevano più amnistiarsi. Bellissima questa cosa. Però questo procedimento, che inizia una storia di procedimenti rafforzati immessi in Costituzione, cioè il Parlamento riforma la Costituzione e siccome non si fida di se stesso, perché questa è la ragione, dice bisogna alzare la maggioranza. Questo è l'articolo 79, nel 2012, siccome l'Europa ce lo chiedeva, abbiamo fatto una piacevole riforma dell'articolo 81 inserendo il principio dell'equilibrio di bilancio, di cui vi devo ancora parlare, e ha introdotto questa norma. La disciplina del contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali, criteri volti ad assicurare l'equilibrio, cioè il senso di questa riforma, tra entrate e spese e la sostenibilità liquidità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Allora abbiamo una riforma costituzionale che introduce il principio di equilibrio di bilancio, che è una cosa un po' difficile da capire che senso abbia, e poi ci dice che i principi che disciplinano il bilancio devono essere fissati da una successiva legge costituzionale, e poi c'è una legge ordinaria ma rinforzata, approvata a maggioranza assoluta, che disciplina i contenuti. Perché hanno scritto questa cosa? Questa non è una fesseria, ma vi dice qual è il problema che sta a monte e sta in quell'articolo 70 di cui attualmente si evoca la bellezza, solo 9 parole, pensate che bello, mentre la riforma ne terrebbe 400, costano le parole pareno. Ma l'articolo 70 ci dava un risultato che vi ho già descritto, cioè un ordinamento piatto. Nell'ordinamento piatto ogni legge concorre con le altre leggi, ogni atto con forza di legge concorre con ogni legge ordinaria, il che significa che se si fa la disciplina del bilancio, questa non resiste alla deroga posta da qualsiasi legge successiva, compreso la legge di bilancio. Che senso ha fare una disciplina del bilancio se noi non abbiamo uno strumento per proteggere questa disciplina da tutti gli atti di attuazione? Quale senso ha? Nessuno. Ma questo è il risultato di un ordinamento piatto. E per uscire da questo ordinamento piatto si introducono queste figure di legge rinforzata. Non è che sia difficile approvare una legge con maggioranza assoluta, di solito le leggi sono approvate con maggioranza assoluta, cioè di solito il governo, salvo per le catastrofi, dispone di una maggioranza assoluta, metà di più uno dei componenti di una Camera. Per cui il problema non è raggiungere una maggioranza assoluta invece che una maggioranza relativa, il problema è specializzare la fonte. Per cui nessuna legge di bilancio può più derogare alla disciplina generale del bilancio fissata da quella legge, e quella legge può regolare solo quello. Capite? È un'esigenza che ha un senso, ma che vi spiega anche qual è il problema del nostro ordinamento. Quello che vi spiegavo illustrandovi il principio di abrogazione e il criterio della specialità. Anche il 116 che riguarda i poteri delle regioni ordinarie in più è una legge rinforzata, maggioranza assoluta della Camera. Perché? Perché anche lì ci deve essere un rafforzamento, una protezione della fonte. Ma come? La regione attiva un meccanismo di trattativa con i comuni, con lo Stato, raggiunge un accordo finanziario, si prende la disciplina, che so io, dei beni culturali, oppure quella dell'organizzazione delle strutture della giustizia, e dopodiché il primo decreto legge, quel coordinamento finanziario, la legge finanziaria eccetera, c'è una piccola normina che si rimangia tutto. È possibile? No, va combattuto questo sistema, perché è l'incasinamento sistematico dell'ordinamento. Poi naturalmente c'è qualche furbacchione che dice basta la complicità, facciamo una legge sulla semplificazione. Il problema non è fare una legge sulla semplificazione, che è una bufala, il problema è evitare la complicazione. E la complicazione si evita graduando l'ordinamento, cioè creando cose che non possono essere modificate se non consapevolmente. E questo non lo si può fare con quelle clausole che vi indicavo, che sono inutili nelle leggi. Questa legge può essere abrogata solo espressamente da leggi successive, non serve a niente, perché il criterio cronologico e il criterio di specialità fanno sì che la legge successiva abroghi, deroghi quella precedente, punto. Salvo che non sia gerarchicamente sovrapposta. E queste leggi rafforzate sono leggi poste in uno strato superiore alla legge ordinaria. Bene. questo fenomeno dà luogo a atipicità di fonti. Troverete nel vostro manuale un paragrafo un po' complicato, perché concettualmente è complicato. Che sono dati da fonti che hanno una certa atipicità. Per esempio, 80-81, l'approvazione, l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e l'approvazione del bilancio e del rendiconto sono dotati di una certa atipicità, perché una volta si dicevano sono leggi meramente formali. Il Parlamento, autorizzando la ratifica di un trattato, non può emendare il trattato. Non lo può fare. È fuori dalla sua possibilità. Contestabile quanto volete, ma così è in Italia, non discutiamone. Se vuole rinegoziare una clausola, deve sospendere il procedimento legislativo e dire al governo: rinegozia questa clausola, torna qui, propone un emendamento che sia stato negoziato e noi andiamo avanti. E di conseguenza la legge di autorizzazione e ratifica è meramente formale, nel senso che non contiene nessuna norma giuridica. La norma giuridica è solo quella di autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare, e la sua tipicità sta in questo: non contiene norme giuridiche, può essere abrogata, può essere sottoposta a referendum. L'articolo 75 dice che è vietato il referendum sui trattati, ma il senso è anche questo, perché sono impegni presi con una trattativa con un altro Stato che non possono essere revocati unilateralmente se non pagando le conseguenze sul piano internazionale. E il resto è lo stesso, è sull'articolo 81. Vedremo che l'articolo 81 oggi è un po' cambiato. Non si parla più di legge finanziaria, legge stabilità, contrapposto al bilancio, ma la norma era presente nell'ordinamento fino al 2012 e diceva che con la legge di bilancio non possono essere introdotte nuove spese e nuove entrate. Perché? Perché spese e entrate sono oggetto di decisioni sostanziali del Parlamento. E queste non possono essere immesse in un volume contabile alto così, in cui ci sono tutti i conti dello Stato, i conti previsti dello Stato, perché non ci sarebbe controllo parlamentare. Questa è un'esigenza che ha portato sempre a staccare le decisioni sostanziali dal documento contabile, e ancora oggi è così, ancora oggi, dopo la riforma è così, proprio perché si vuole rendere evidente: se il governo decide di dilazionare le pensioni o di aumentare le tasse, giusto per, o diminuire le tasse, nella denegata ipotesi, lo deve fare con un provvedimento che sia leggibile come legge sostanziale dal Parlamento e che non sia nascosto nei numeri, perché i numeri non sono leggibili, nessuno va a sfogliare il capitolo 10.822 per vedere se è aumentato oppure no rispetto all'anno precedente. Il bilancio fa una previsione di incasso e di una previsione di spesa sulla base di decisioni di incasso di spesa, di entrate di spesa già prese da leggi sostanziali. Ecco che questa legge diventa una legge meramente formale per questa ragione, perché non c'è un contenuto normativo. C'è tutta una storia, c'è ancora la finestra del manuale che racconta l'origine di questa teoria della legge meramente formale, che riguarda Bismarck, ma non ve la sto a raccontare, è raccontata lì. Altre leggi sono vincolate nei fini. E questo è anche una cosa interessante. Leggi previste dalla Costituzione e quindi previste da riserve di legge, ma sono leggi che hanno vincoli in Costituzione. Che bella questa sua atipicità del bilancio. Torno indietro. Atipicità del bilancio. Qui è una cosa riassuntiva. L'iniziativa per il bilancio è riservata e obbligatoria, non è che un deputato può presentare un progetto di legge di bilancio, anche perché non c'è il conto, è riservata al governo e il governo è obbligato a presentare la legge di bilancio. Vedremo che c'è tutta una procedura che regola questa cosa. C'è riserva di assemblea, non può essere approvato in commissione, deve essere approvato in aula. C'è una riserva di legge formale, solo le Camere con legge possono approvare il bilancio preventivo e rendiconto. È una legge meramente formale, ha un contenuto stabilito dalla legge, non è abrogabile per referendum, divieto esplicito dell'articolo 75, non sono sottoponibili al referendum le leggi di bilancio e le leggi di autorizzazione dei trattati, più altre cose che riguardano. La domanda è abrogabile per legge il bilancio? Questa è una domanda interessante, una domanda che nessuno si pone mai, no? Ma in realtà il bilancio è un'autorizzazione una volta che viene data difficilmente può essere revocata. L'autorizzazione a firmare un trattato, a ratificare un trattato, difficilmente può essere tolta perché la ratifica è già stata fatta. Ciò che è fatto è capo A. Bello, un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico. E se uno vuole modificare il bilancio e modificare il trattato lo può fare, certo, ma con delle procedure che non sono quelle della legge normale. Notate che il bilancio, una volta autorizzata la previsione di bilancio, serve al governo per riscuotere soldi e per erogare soldi. Se il bilancio non viene autorizzato, il governo non può più spendere una lira. È il problema che ha ogni anno il Presidente della Repubblica americano, che si trova regolarmente impiccato a un senato di solito del partito diverso, che gli blocca il bilancio e vanno a trattativa. Raccontavo di Bill Clinton che aveva la trattativa sulla riforma sanitaria e sul suo segretario di Stato Hillary Clinton, ha dovuto sostanzialmente licenziare perché i repubblicani hanno detto con quella previsione di spesa questo bilancio non passa. E la politica di bilancio nella storia ha sempre avuto questa funzione, di controllare non soltanto i conti, ma anche le scelte politiche, perché se tu blocchi la spesa, che so io, militare, blocchi per esempio le missioni di pace italiane in Afghanistan, in Iraq, in Libano e così via. Se tu blocchi la spesa sanitaria, fai saltare il servizio sanitario. Il bilancio non è, una volta autorizzato, non può essere abrogato in toto. Quello che può essere fatto, e viene fatto quasi ogni giorno, è essere modificato. Perché il principio basilare è che ogni legge di spesa deve introdurre una voce di entrata. Allora tu fai una legge che indice il referendum dei Veneti sull'articolo 116, quant'è la spesa? Volete saperlo? Non ne frega niente. La spesa è di alcuni milioni di euro, quella soldi dove si recuperano? O chiedi nuove tasse, che non mi sembra l'epoca in cui sarebbe gradito questo, oppure devi tagliare altri capitoli di spesa. E quindi devi decidere, per esempio, che le politiche sociali hanno un aumento di una diminuzione di spesa, quei quattrini sono destinati. Per fare a questo bisogna modificare i capitoli di bilancio, per cui la legge di bilancio non è mai abrogabile in toto, ma è modificabile ogni giorno quando c'è bisogno di finanziare nuove spese a danno di previsioni che magari si sono rivelate previsioni eccessive. O semplicemente sono rubinetti che si è deciso di chiudere. Bene. Qui vi ho messo degli schemi di sulle fonti, che non vi sto a illustrare perché sono solo schemi, e che sono utili a voi per imparare a fare schemi. Fonti sono lo stesso oggetto, ma sono due schemi diversi. Questo è un po' più complesso, è il gioco dell'oca, ma è anche uno schema, forse l'unico che esiste in natura, completo delle fonti italiane. Bella complessità. Una bella complessità, ma questo è il gioco. Non ve lo sto a illustrare, sappiate che c'è e imparate a capire la ragione di uno schema. Ci vediamo nel pomeriggio.